Bentrovati gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera, questo è il consueto appuntamento domenicale con la redazione di Aosta, quella che ascoltate mentre la lasagna fa la crosticina dentro al forno e probabilmente starete cucinando. In collegamento con me oggi c'è Emanuele, ciao Emanuele.
Un saluto a tutti gli ascoltatori, a te.
Abbiamo deciso di incentrare questa puntata, dopo aver parlato di Palahniuk e della storia dei tatuaggi, sulla storia della lotta. L'intervento di Emanuele ovviamente non è un caso, perché Emanuele è un agonista di MMA e anzitutto io inizierei con una premessa del perché abbiamo deciso di affrontare questo argomento, che insomma la storia della lotta, diciamo, è abbastanza conosciuta, nel senso si sa dove nasce, si sa che è un chiamiamolo sport che si pratica già si praticava già in età arcaica. E però abbiamo deciso, Emanuele integra quello che dico io eventualmente, di parlare della lotta anche da un punto di vista, diciamo, più profondo, più introspettivo, perché l'attitudine alla lotta fa parte, insomma, dello spirito, insomma, dell'attitudine di ogni essere umano, anche di praticarla a livello ludico. Infatti, insomma, le prime lotte immagino che fosse proprio questo oltre che per la sopravvivenza, fosse questo, diciamo, lo scopo per cui due uomini si affrontano e si misurano in qualche modo. È un'attività che oggi viene considerata per lo più insensata e violenta, perché nonostante, cioè, io che nella mia piccola esperienza nelle arti marziali ho avuto anche il piacere di insegnare ai bambini, spesso i genitori arrivano e ti chiedono che il loro figlio non diventi sostanzialmente un assassino, cioè la prima cosa che è la prima richiesta di un genitore normalmente, che impari a difendersi, sì, però dai, non, cioè, basta che non me lo fai diventare uno violento. E quindi c'è
una visione sbagliata, proprio a prescindere dai genitori, di quello che invece poi in effetti è la lotta.
Esatto, perché, cioè, con tutto che la gente ne rimane affascinata, perché comunque il combattimento, il tutto quello che è legato alla lotta, come possiamo chiamarla, tutta la perseveranza e l'allenamento, eccetera, ancora suscita, chiamiamolo, dell'ammirazione, però fa anche paura, perché, insomma, la nuova vulgata vuole che la lotta sia una cosa per bruti e ignoranti, mentre, insomma, ci vorrebbero i maschietti tutti un po' rotondetti in stile scandinavo col maglioncino rosa sulla pista ciclabile con i passeggini. E questo ovviamente non fa parte della natura dell'uomo. Oltretutto, soprattutto nella cultura orientale, l'arte marziale è un veicolo anche di conoscenza, non solo di sé, non solo delle tecniche, ma anche più ampio e legato, diciamo, alla filosofia e alla conoscenza di tutto il mondo che ci circonda. Ovviamente, per ragioni di spazio e di tempo, in questa trasmissione non tratteremo tanto l'aspetto orientale della lotta, magari possiamo pensare con Emanuele di farne una puntata successiva, quanto più la lotta che è nata principalmente in Europa.
Sostanzialmente sì, diciamo in Occidente.
Esatto, e quindi diciamo che nonostante tutto questo, la lotta è un modo per conoscersi, è un modo per affrontare i propri limiti, è un modo per superare anche questi limiti, e poi, come dice Tyler Durden, che sai di te se non ti sei mai battuto?
Assolutamente, e soprattutto poi è un viaggio che inizia la lotta con i primi approcci, ma diventa poi uno stile di vita, perché il lottare non deve riguardare solo l'aspetto fisico, che è anche quello che troviamo oggi parlando di lotta, ma la lotta deve essere anche vista in una maniera molto più ampia, è proprio una maniera di porsi alla vita, non essere arrendevoli, ma lottare sempre, lottare per quello in cui si crede. Quindi praticarla serve anche, poi diciamo c'è un transfer a livello psicologico di come poi affronti tutti i problemi della vita, sia per quello che pensi, per difendere le tue idee, le tue posizioni, sia per quello che ti può succedere al lavoro, piuttosto se parliamo appunto di bambini a scuola, li rende più sicuri. Quindi il fatto di imparare proprio a lottare è anche una crescita appunto fisica, quindi muscolare, di forza, ma questo si ripercuote tutto su quello che poi è la psicologia, perché se abbiamo anche lì dei bambini più forti fisicamente, saranno conseguentemente anche più forti psicologicamente. E attenzione, che quello che molte volte infatti l'errore che fanno i genitori, essere forti psicologicamente non vuol dire creare dei bulletti, vuol dire creare degli uomini, cioè l'uomo, il lottatore non è un bullo, il lottatore è quello che fa rispettare le sue idee e non ha paura del confronto, non le
esatto. Impone. Imparare che cos'è il conflitto è il miglior modo per sia per gestirlo, ma anche il miglior modo per non provocarlo, anche se vogliamo.
Esattamente. Beh, infatti vediamo, ma chiunque conosca lottatori, gente che è abituata al confronto, soprattutto fisico, ovviamente parlando in un contesto sportivo, e nella vita reale, anche quando si parla poi di confrontarsi su argomenti che possono essere politici piuttosto che lavorativi, è gente che non si tira indietro, accetta il confronto è anche un modo per crescere, e questo è in tutti gli ambiti, nell'ambito sportivo, in questo caso della lotta, perché confrontarti con un'altra persona, soprattutto anche se è più forte, sprona a migliorare. Stessa cosa in altri ambiti, che potrebbe essere quello sia politico che lavorativo, per confrontarti, per diventare anche più saggio e saper, diciamo, come gestire molte più situazioni, perché la lotta è complessa, ed è complessa sia a livello fisico ma anche a livello psicologico. Quindi diciamo che quello che poi vai a creare lottando è tutta una serie di stimoli che ti porti avanti per tutta la vita, e questa è l'importanza che bisogna attribuire alla lotta, e che già avevano capito 15.000 anni fa, perché i primi dipinti sono stati trovati nelle caverne in Francia 15.000 anni fa, quindi non stiamo parlando di ieri o di una disciplina recente.
Esatto.
Questa cosa qua è stata tramandata, ovviamente.
Allora io però adesso manderei lo spezzone musicale dopo questa bella filippica di me e Emanuele, e ci risentiamo tra pochissimo con la storia della lotta.
fazzoletto. Il coraggio ce l'hai dentro, fallo uscire sul momento. Stai incontrato e resta zitto. Il tuo cuore in sottofondo sta parlando anche per te. Questa squadra è pronta a tutto. Devi essere all'altezza, devi essere sicuro. Ogni volta c'è chi più rischia, ci si vede. È la messa. Ogni volta c'è chi più rischia, ci si vede. È la messa. E resta pronto al segnale già deciso. Spaccheremo tutto quanto. Tre timoni e le sirene. Luceremo in ogni luogo. Sale ogni contro iene. Ogni volta c'è chi più rischia, ci si vede. È la rischia. Ogni volta c'è chi più rischia, ci si vede. È la rischia.
Bentornati ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Dopo questo pezzo di Zero Alfa ritorniamo a bomba sull'argomento della puntata. Nel frattempo ci ha raggiunto anche Alessandra, nonché mia convivente, quindi insomma bazzicava per la casa, ma lei, essendo una studiosa classica, diciamo, ci in qualche modo arricchirà anche lei la puntata. Abbiamo deciso di adottare questo stile un po' leggero per il tema di oggi. Ciao Alessandra.
Ciao a tutti, buona domenica.
Quindi io partirei, diciamo, con la storia, le origini, e qua lascerei la parola a Emanuele.
Sì, appunto, come dicevamo prima, la lotta abbiamo dei reperti che risalgono quindi fino a 15.000 anni fa, quindi parliamo di tanta storia che ha alle spalle la lotta. Addirittura troviamo già dei concetti di lotta nell'Iliade e nell'Odissea che vengono già, tra l'altro Omero anche presenta già delle regole della lotta, dicendo appunto che la vittoria si otteneva facendo cadere l'avversario tre volte a terra, cercando di non cadere a propria volta. Queste regole infatti poi sono state quelle più diffuse in tutta l'antichità. Arriviamo fino anche al 708 a.C., dove la lotta venne introdotta nel pentathlon, che era una gara su 5 prove, tra cui salto in lungo, la corsa, il lancio del giavellotto, il lancio del disco e la lotta. Quindi diciamo ricopre poi un ruolo centrale anche nel concetto proprio di Olimpiade, perché è una delle prime attività sportive che abbiamo nelle Olimpiadi antiche, e ritroveremo poi, ci arriveremo in seguito anche nell'era moderna. Quindi abbiamo veramente tanta storia. Già all'epoca esistevano due tipi di lotte differenti. Troviamo lotte pale e la pale, che differivano in una: nella prima non potevi lottare a terra, e nella seconda invece esisteva già la lotta a terra, che comprendeva le sottomissioni o comunque la resa completa dell'avversario. Diciamo che, ecco, un punto che mi interessava, diciamo, un po' più approfondire in questa puntata, e penso che Lorenzo anche lo conosca bene, è il mito che poi fu Milone, uno dei più celebri lottatori nella Grecia.
Beh, quello che fece un record di imbattibilità che poi non è mai stato replicato, oltretutto, perché esatto. Ha vinto...
Vince per 7 volte le Olimpiadi addirittura, non contando tutti il resto dei giochi che fece nella sua carriera, vinse più di 33 giochi, comprese le Olimpiadi ovviamente, quindi diciamo che parliamo di un lottatore che la prima Olimpiade la vince a 15 anni, quindi diciamo si furono creati tanti miti su Milone, ma oltre che nella lotta anche in guerra fu un grande, si dice che fu un grande condottiero Milone.
Che guidò l'esercito di Crotone contro quello di Sibari, se non ricordo male, vincendo oltretutto.
Sì, esattamente, sì, infatti fu raffigurato anche in epoche poi successive, durante il Rinascimento, durante il periodo neoclassico, quindi diciamo che riuscì a alimentare la fantasia di diversi artisti, anche letterati come Shakespeare. Quindi diciamo abbiamo un mito veramente forte dietro la lotta. Uno degli aneddoti che mi piace più raccontare di Milone è quello che riguarda la sua forza. Lui si narra che da quando era ragazzo, giovane, per aumentare la sua forza, si prese un vitello in spalle e se lo portò in spalle, e questa cosa lo fece per tutti gli anni fino a che diventò adulto, continuando a portarsi lo stesso vitello sulle spalle, che ovviamente cresceva sia lui che il vitello, ed è arrivato in età adulta che aveva la forza di portarsi un vitello sulle spalle. Quello che è bello...
C'è un vitello che è diventato toro nel frattempo, sì, secondo il mito.
Appunto, è diventato toro, quindi immaginiamo il peso di portarsi un toro sulle spalle, non so quante persone oggigiorno al mondo riuscirebbero in un'impresa del genere. Ma questo cos'è? È un principio che in realtà poi adesso si studia, lo studiano i ricercatori, ed è quello che è il carico progressivo, quindi vediamo già come all'epoca nella lotta si dava enfasi a questo aspetto, insomma, e quindi anche troviamo le prime diete. Si pensa che Pitagora addirittura diede delle diete a Milone, quindi insomma ovviamente dei rudimenti, però capiamo l'importanza che ha avuto comunque nello sviluppo dell'essere umano.
Dieta che prevedeva il vino a pranzo, quindi insomma io approvo al 100% la dieta di Milone.
Assolutamente, grandi quantità di carne.
Beh, che tutto sommato rispetto ai petti di tacchino e il riso in bianco che insomma compongono la dieta sportiva oggigiorno, insomma non era male. Probabilmente non c'era da affrontare il peso all'epoca.
No, non c'erano categorie di peso, infatti i più grossi vincevano.
Ma tra l'altro intorno a Milone c'è anche il mito della morte, che è molto, molto interessante e anche insomma oggetto di riflessione, perché Milone muore anziano, si dice il mito, passeggiando per il bosco e vedendo un ulivo cavo con una cavità all'interno del tronco, e nonostante fosse anziano, per dimostrare che insomma non aveva perduto la sua forza, che era ancora in grado di fare gesti straordinari, mise le mani dentro questa cavità nel tentativo di spezzare il tronco, e la dea Era, adirata, tolse lui la forza lasciandolo bloccato in questa cavità, e lui morì vittima dei lupi. Quindi è anche una riflessione sul fatto che forse l'ego ogni tanto è nemico anche delle persone, insomma, misurate e forti. È una... No, scusa.
È quello che appunto, diciamo, portò Milone ad essere grande, però bisogna anche dire che bisogna mettersi dei paletti, bisogna cambiare comunque anche le proprie i propri limiti. E sicuramente Milone nella sua vita dimostrò grandissime cose e non è poi riuscito, si dice, a darsi una tregua, ecco, diciamo così.
E diciamo, io chiuderei questa seconda parte ritornando un attimo sull'Iliade e sulla centralità che ha la lotta all'interno dell'Iliade e che, insomma, dà anche un po' il metro di come della concezione della lotta nel mondo greco e nel mondo antico.
Sì, intervengo io, forse un po' dentrosa. In realtà penso che finora abbiamo trattato dell'argomento lotta secondo una sua accezione sicuramente molto bella e intrinseca, nel senso di lotta bella come azione e anche tutto il contorno della preparazione fisica e alimentare che finora avete detto certamente importanti. Però diciamo che secondo quanto avete anche accennato, la lotta a livello mitologico ha accezioni sicuramente diverse, come conquista di ideali, confini della propria nazione, del proprio paese. Chiaramente sì, parliamo a livello di mitologia, ma è chiaro che rispecchiano molto quello che storicamente è stato vissuto e che forse dovremmo ricordare anche oggi. Sicuramente nell'Iliade il racconto che dico anche io personalmente amo di più in assoluto è proprio il duello tra Ettore e Achille, dove vediamo protagonisti, due personaggi che non hanno assolutamente paura di morire per qualcosa di molto più grande di loro, che in realtà viene spesso volte ricordato da Omero come la grandezza, il ricordo di un uomo non più come uomo ma come Dio, e quindi nella morte il lottatore umano si avvicina a Dio e diventa immortale. Quindi è come se la lotta aiutasse a rendere gli uomini immortali e immanenti. Forse questo concetto oggi noi l'abbiamo perso, che per carità potrebbe essere un po' esagerato riprenderlo. Però il non aver paura di perdere la propria vita per un qualcosa di più grande, dovremmo un attimino ricoltivarlo.
Benissimo, dopo insomma questo seconda carrellata all'interno della trasmissione, vi lasciamo con lo spazio musicale e ritorniamo tra pochissimo.
Senza una foto sopra il passaporto, che ci aiuta quando navighiamo su una nave in mare aperto, figli di una frontiera da passare solo quando è sera, quando la guardia dorme non ci fa paura. Figli della notte siamo, che ci porta dove vuole il vento e che ci aiuta quando ci perdiamo il nostro senso d'orientamento. Figli di un inno al sole e di una terra che non ci vuole e di una ferita che ci fa male nel profondo del cuore. La pioggia siamo, col cappello calato sul viso ed il sonno calato sugli occhi, ci addormenta e ci strappa un sorriso. Figli di un tradimento, figli di un sole che si è spento, figli di un cane che passa a baia e ci si ferma accanto. Tra le facce degli altra gente, figli di una bufera, figli di un temporale, e che tu tagli e prova, e che tu tagli e spera, siamo i figli venuti male, figli di una bufera, figli di una luce accesa, che tu tagli e prova, che tu dagli a spera, torneremo tutti quanti a casa. Siamo i figli venuti male, figli di una bufera, figli di una luce accesa, che tu dagli e prova, e che tu dagli e spera, torneremo tutti quanti a casa.
Sound is now tattooed, but the Angelus bell or the Liffey's well crying out in the foggy dew, cry proudly high in Dublin town, they flung out the flag of war. Was better to die neath the Irish sky Sublar or Sulamar, and from the plains of Royal Meath, strong men came hurrying through, while Britannia's hunt But their lonely graves are my soulless ribs, or the fringe of the great mercy. Oh, had they died by Pierce's side, or had fought with Cabrera, their names we'd keep where the Fenians sleep, beneath the shroud of the fog. See more. But to and fro in my dreams I go, and I kneel and pray for you. For slavery fled, oh glorious.
Ben trovati gli ascoltatori di RBN. La redazione della Valle d'Aosta è sempre in collegamento a quest'ora della domenica. Il tema della giornata, per chi avesse perso il resto della puntata, è quello dedicato alla storia e al mito della lotta. Insomma, rimaniamo nell'alveo della mitologia europea e non arriveremo alla storia, diciamo, quella orientale, alla quale magari dedicheremo un'altra puntata. Dopo aver parlato, insomma, della lotta e del mito della lotta, possiamo già chiamarla greco-romana, chiedo ai miei assistenti, sì. Direi di sì.
Sì, assolutamente, parliamo già di lotta nel termine greco-romano, libera, poi vedremo che è un'accezione data successivamente.
Esatto.
All'epoca si davano, avevano altri nomi, e tra l'altro lotta greco-romana viene definita così grazie a un nostro concittadino. Non stiamo più parlando di quei tempi, stiamo già parlando di tempi molto più recenti, che è Basilio Bartoletti.
Ah, ok. Quindi,
diciamo che anche il nome dato poi allo stile della greco-romana grazie a un italiano che abbiamo avuto questo nome.
Quindi, come dicevo, dopo aver parlato della lotta, salteremo volontariamente la parte del pugilato, ma non per altro, ma perché siamo un po' di parte e quindi insomma così vanno le cose. Noi, almeno io arrivo dal jiu-jitsu brasiliano, Emanuele pure, e quindi va così. Però arriviamo a parlare del Pancrazio, che è considerata, secondo la mitologia, anche l'arte sacra degli dèi, perché sempre secondo il mito il Pancrazio è l'arte che apprese Teseo direttamente da Atena, e Teseo in qualche modo la diffuse in terra tra gli uomini. Ora, il termine Pancrazio ha anche un'etimologia precisa che adesso Alessandra ci racconta.
È un'etimologia greca, da pankration, pan vuol dire tutto e kratos vuol dire forza, di conseguenza tutta forza, ovvero ogni potenza. E tra l'altro, permettimi di dire ancora l'ultimissima cosa, ti prego. Qui c'è la mia vena un po' artistica, perdonatemela, ma se potete, guardate anche soltanto su internet, chi può andare a Londra non appena questa pandemia finirà, ve lo consiglio vivamente. C'è una bellissima statua di Canova su Teseo il Minotauro, bellissima, stupenda, tonnellate di marmo di Carrara, assolutamente da guardare.
Ok, e quindi adesso Emanuele, spiegaci un po' qual è insomma la storia del Pancrazio e anche le regole, insomma, lascio la parola a te.
Sì, diciamo che io ci sono particolarmente affezionato, sarà che è l'antenato dello sport che pratico, quindi insomma sono abbastanza di parte col Pancrazio. Comunque la cosa bella del Pancrazio innanzitutto era tutto il suo insieme. Diciamo che quando è iniziato a spopolare la disciplina del pancrazio, ha avuto subito un enorme successo, appunto perché vennero mischiati quello che fu, diciamo, gli albori del pugilato con la lotta. Quindi abbiamo un mix delle due discipline dove si potevano percuotere gli avversari con i colpi, quindi già all'epoca, appunto, parliamo di pugilato come pugni diretti, ganci e montanti, con la parte di lotta, lotta in piedi, e come avevo già detto prima, già all'epoca si parlava di lotta a terra, sottomissioni, quindi portando l'avversario alla resa. Quindi abbiamo già uno sport completo e molto spettacolare. Un'altra, diciamo, la differenza era, quando si parla in questi termini viene subito in mente appunto l'MMA, ma era la nostra concezione di adesso è diversa rispetto a una volta, perché una volta appunto non esisteva il ring o la gabbia, i combattimenti venivano fatti in un terreno in uno spazio con della sabbia, e veniva chiamato scampo a questo spazio, e serviva appunto per attutire le cadute. E nel pancrazio appunto troviamo diversi usi che sono particolari, e infatti veniva usato abbondantemente dell'olio di oliva, proprio perché questi combattimenti venivano fatti ovviamente nelle ore più calde della giornata, nei mesi estivi, e quindi per chi ha già lottato, comunque praticato sport in generale, sa che allenarsi nelle ore centrali della giornata è difficile, e aumenta lo sforzo fisico percepito di un sacco di volte. Quindi usavano l'olio di oliva per contrastare queste scottature. Una volta che finivano e che veniva eliminato, diciamo, quest'olio tramite una strige, veniva venduto, perché si credeva che questo composto avesse anche un potere di guarigione. Anche nel passato il lottatore di pancrazio non veniva pagato, non esistevano delle borse come abbiamo noi nei giorni moderni per chi combatte, però il lottatore veniva coltivato e veniva diciamo curato in quello che era il gimnasio. Quindi loro erano comunque mantenuti, diciamo, e dovevano solo allenarsi. E appunto poi a posto di ricevere borse, venivano incoronati con una corona come quella di Olivo ad Olimpia. Il lottatore di pancrazio però diventava poi una personalità, una celebrità, era molto influente, e infatti tutti gli antichi imperatori, comunque gli aristocratici, erano affascinati da questa cultura greca, e molte volte anche loro stessi volevano diventare degli atleti, o comunque li tenevano al loro interno, cercavano proprio i lottatori perché gli dava anche prestigio avere lottatori di livello. Quindi vediamo come già all'epoca era molto articolata a livello sportivo quello che poi è pancrazio.
Bene, poi insomma, dopo questa fase classica, diciamo, la lotta subisce una sorta di battuta di arresto con l'avvento del Medioevo, perché insomma, viene bandita, vengono banditi anche i giochi olimpici, e quindi in Europa tendenzialmente non viene meno il desiderio del confronto fisico, ma viene espresso sotto altre forme, non quello della lotta come la intendevano, diciamo, i classici, per cui abbiamo lotte che a cavallo, cioè mi viene in mente la giostra, per dire, nel Medioevo, in cui due cavalieri si scontrano con le lance, o piuttosto il duello, che è sempre un metodo di confronto fisico che però non riguarda tanto quella che è la lotta, per arrivare poi a il nostro che non mi suscita granché simpatia, De Coubertin, che però ha avuto il merito, insomma, di riportare in auge le Olimpiadi.
Assolutamente sì, Coubertin, diciamo che appunto ha avuto questo merito perché riporta le Olimpiadi non più come una concezione antica, ma come una concezione più moderna. Infatti, in questa concezione moderna, lo stesso De Coubertin non accettò il pancrazio come disciplina olimpica, perché suppongo io troppo violenta. Però bisogna dire che comunque uno sport comunque che ci fu fin dall'inizio, e secondo me ancora ad oggi, cioè, se appunto pensiamo alle Olimpiadi, ci viene in mente comunque è la lotta. Cioè la lotta per la precisione greco-romana venne inserita fin dalla prima edizione, quindi è uno di quegli sport diciamo proprio alla base di Olimpiadi. Quando noi pensiamo alle Olimpiadi non possiamo non pensare alla lotta. Successivamente, inoltre, non tanti anni dopo, venne inserita anche la lotta libera, quindi diciamo abbiamo tutti e due gli stili di lotta all'interno delle Olimpiadi.
Sì, vabbè, cioè, non stiamo parlando, è ovvio che è un merito quello di aver riportato ai fasti, le Olimpiadi, nel 1800?
Il congresso fu nel 1894, la prima edizione delle Olimpiadi l'abbiamo nel 1896. Diciamo che da lì ci fu poi pian piano negli anni sempre una trasformazione anche a livello di organizzazioni delle Olimpiadi, perché ad esempio all'inizio non troviamo i villaggi olimpici, mentre con il passare degli anni, adesso se non vado errato, con le Olimpiadi di Los Angeles vennero poi introdotte obbligatoriamente il villaggio olimpico, che sembra una cosa da poco, ma in realtà non è, perché chi ha la fortuna di aver mai visitato un villaggio olimpico vede che comunque come è strutturato bene. Adesso io, tra l'altro, parlando di attualità, CIO ha rinviato per via della pandemia le Olimpiadi di Tokyo, ma già adesso si vedeva tutto l'impianto e gli impianti che avevano creato, è qualcosa di veramente imponente.
Sì, poi direi, facciamo una battuta finale, perché siamo agli sgoccioli con il tempo. Rispetto a Coubertin, pare che il motto, l'importante non è vincere ma partecipare, sia il prodotto, diciamo, di un telefono, una sorta di telefono senza fili, perché la citazione originale pare sia: l'importante nella vita non è solo vincere ma aver dato il massimo, vincere senza combattere non è vincere, che ovviamente non è la stessa cosa, perché un conto è l'approcciarsi allo sport in cui il risultato non conta in assoluto, mentre il risultato conta, conta anche nella misura in cui ci si impegna, ed è secondo me un messaggio sbagliato quello da trasmettere soprattutto a chi si approccia agli sport, ma in generale, perché tutti devono porsi un obiettivo che è quello di impegnarsi al massimo. La vittoria non va ottenuta per mezzo dell'inganno o del tranello, però deve essere l'obiettivo, perché se no, soprattutto appunto parliamo di bambini e ragazzi giovani, che senso ha proiettarsi a praticare una disciplina? Quindi io con questo vi saluto, cioè salutiamo gli ascoltatori, perché il nostro tempo è terminato, quindi io farei fare il giro dei saluti.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di RPN, Emanuele.
Ciao a tutti, buona domenica, è stato un piacere.
E ovviamente vi saluto e vi do appuntamento a domenica prossima. Ciao!
Show!